Benvenuti
Benvenuti
al
al
container
container
The
The
Vox
Vox
Day.
Day,
Io
io
sono
sono
Daniele
Daniele
Buchicchio,
Buchicchio,
con me c'è
con me c'è
anche
Matteo
Matteo
Tumiati,
Tumiati e siamo
siamo i vostri
i vostri
host
host
per
per
questa
questa
piccola
piccola
parte
parte
di
di
introduzione
introduzione
alla
alla
giornata.
giornata.
È una giornata
come quelle che
come quelle che
facciamo
facciamo
ultimamente
ultimamente
verticale, quindi
verticale, quindi
alterniamo un
alterniamo
po',
diciamo,
diciamo, degli
dei
eventi più
generalisti
generalisti
a
a
quelli
quelli
più
più
specifici,
tipo
speriamo,
questo,
insomma,
insomma,
che
possa
possa
piacervi
piacervi
l'agenda che abbiamo
l'agenda che abbiamo preparato
preparato
per
per
voi.
voi.
Un po' di
Un po' di
informazioni
informazioni
tipo
tipo
logistico,
logistico,
come al solito
come al solito
ovviamente
ovviamente
lo
lo
dico
dico
per
per quelli
quelli
più
più
nuovi,
nuovi,
c'è
c'è
Eco,
Eco,
dalla
dalla
regia
regia
se
se
potete
potete
sistemarlo un po'.
sistemarlo
Dicevo, grazie per essere con noi.
Sì,
c'è Eco, c'è Eco. Bene, non si sente più. Dicevo, grazie per essere con noi. Chiaramente lo stagista che c'è oggi alla regia ha fatto qualche errore, è sempre difficile. Facciamo un lavoro diverso. Quindi, dicevo, grazie per essere con noi. Facciamo delle giornate un po' più approfondite, tipo queste, e poi alcune più generaliste. Vi ricordo che la prossima è la Blazor Conference, che è il 13 di aprile, se la mia memoria funziona ancora bene. È aperta la call for paper e vi invitiamo a mandare le vostre sessioni. Lì avremo più track in parallelo, a differenza di oggi, dove ne abbiamo una sola. E quindi, se avete voglia, insomma, di portare qualcosa al vostro come vostra esperienza, noi l'accettiamo molto volentieri. Registriamo tutti i video, quindi chiaramente da domani barra insomma un po' di tempo per poter fare l'encoding saranno online. E a questo punto vi ricordo che se avete domande potete usare la chat, ma abbiamo visto che l'avete già usata abbondantemente bene oggi, e per cui io comincerei insomma con i contenuti con Matteo, no? Perché chiaramente magari non tutti sanno che cos'è DevOps e come dire, un piccolo ripasso certamente non può fare male. Vai Matteo.
Volevamo introdurre questa giornata dedicata appunto a DevOps e container, introducendo un po' tutto quello che è l'argomento e il mondo che gli gira attorno. Quindi siamo partiti da questa citazione di Donovan Brown, che è responsabile di tutta la parte di DevOps in Microsoft, che dice semplicemente che DevOps è l'unione delle persone, dei processi e dei prodotti che servono a fare delivery di un qualche contenuto di valore verso i nostri utenti finali. E penso che sia una frase che raggruppa abbastanza bene quello che è il concetto di DevOps, quindi bisogna fare il meglio possibile mettendo le persone sempre al centro di tutto, perché le persone sono quelle che costruiscono gli strumenti, sono quelle che costruiscono i processi, ma sono anche quelle che fanno delivery verso gli utenti finali, che possono essere sicuramente magari degli utilizzatori, del classico consumer che scarica l'app da un app store, per intenderci, piuttosto che un cliente, un'altra azienda, una enterprise o cose di questo genere.
Beh, certamente, come dire, oggi anche con questa situazione in cui ci troviamo, no? Abbiamo bisogno di avere delle regole che vadano un po' al di là del codice in sé. Lavorare in maniera distribuita pone certamente, no, delle sfide diverse. Per cui, ovviamente, se noi andiamo a guardare alcune delle pratiche che sono comuni a DevOps, è chiaro che alcune di queste hanno senso in linea generale, ma ce l'hanno ancora di più probabilmente con questa situazione, no? Magari vogliamo parlare di qualcosa che in particolare può dare una mano da questo punto di vista?
Assolutamente sì, per chi non ha mai fatto DevOps sicuramente si può partire dai concetti più basici, ma che sono comunque quelli più semplici, che portano inizialmente più grande beneficio, cioè fare continuous integration e continuous deployment, cioè continuare a compilare continuamente il codice sorgente e a distribuirlo. Poi questi concetti possono essere espansi praticamente all'infinito e alcuni di questi li vedremo nelle sessioni anche oggi, perché parleremo ad esempio di Infrastructure as Code in una sessione dedicata. mentre altre pratiche di recovery, hypothesis driven development, feature flag sono concetti magari un po' più complicati e che richiederebbero probabilmente giorni o settimane, insomma, di approfondimenti, quindi è difficile riuscire a rendere questi concetti abbastanza chiari in una conferenza e in un talk di circa mezz'ora, per cui si parte dalle basi, dopodiché in base alle esigenze si implementano o meno alcune di queste pratiche, che ovviamente non sono tutte, sono quelle che sono più comuni.
Beh, certo, chiaro. Chiaramente una parte importante di DevOps è legata ai processi, cioè a quella parte che non si vede. Secondo me vale la pena sottolineare questo aspetto, no? Perché poi, voglio dire, è alla base di una buona strategia DevOps, cambiare probabilmente anche approccio al modo in cui si pensa ai processi.
Assolutamente sì, e poi come sappiamo in realtà questo vale per l'IT, soprattutto in questo momento, no, dove c'è stato il boom di DevOps, il boom dei container, di Kubernetes e quant'altro, ma le stesse pratiche, esattamente come Agile, è stato dimostrato che funzionano in tantissimi altri settori, quindi non per forza quello che vedrete oggi deve essere applicato al 100% a quello, al software e a quello che fate, insomma, giorno per giorno al lavoro. Qui ci sono alcuni numeri che arrivano dal report di Dora che spiegano che effettivamente fare DevOps aiuta in tutti i sensi. Più 46% di velocità in generale in termini di deployment, il che vuol dire che posso arrivare sul mercato molto prima, il che vuol dire che posso fare più revenue. Allo stesso tempo, dall'altro lato, meno 7% di failure rate, il che vuol dire che io posso prendere molto più lavoro. E ci sono anche dei numeri, sono stati dimostrati ovviamente tutti questi parametri. Se io distribuisco molto più velocemente, non è solo una questione di soldi, ma ovviamente serve un certo mindset, deve essere applicato a diversi livelli nell'organizzazione, eccetera, ma prima finisco di fare le cose, più lavoro io posso prendere in considerazione. E più lavoro ho, più valore porto alla fine sui miei utilizzatori finali, no?
Beh, certo, è chiaro, probabilmente la distribuzione delle applicazioni è uno degli aspetti con cui un po' tutti entrano in questo mondo, perché è il primo step con cui ovviamente si riesce ad avere dei risultati tangibili. Chiaramente distribuire le applicazioni in maniera automatizzata è un vantaggio anche perché ti toglie una scocciatura, no? Per cui è chiaro che sicuramente ci possono essere diversi approcci e ci possono essere diverse esperienze, ma probabilmente quello della distribuzione è il principale punto d'ingresso di tante persone che poi vanno a sperimentare magari tecniche più avanzate, che sono quelle che abbiamo visto nella precedente slide. In particolare, noi lavoriamo in un'azienda dove ci sono tantissime persone che non sono sviluppatori, ma che fanno gli IT pro, e possiamo vedere con mano come anche loro si siano spostati verso concetti come infrastructure as code, per cui dopo c'è una tua sessione con Morgan che invito tutti a guardare, perché chiaramente può essere interessante per vedere come dall'altra parte si approcci, perché spesso si tende a pensare a DevOps solo in funzione di distribuire l'applicazione, di codice che in qualche modo va in prodotto. Chiaramente questo, no? È utile sottolinearlo, secondo me, perché ovviamente va a impattare un po' tutta l'azienda. E quindi a questo punto, no, secondo te come può essere una buona strategia per organizzarsi anche a livello aziendale per fare in modo, insomma, di non subire DevOps ma di cavalcarlo?
Beh, bisogna assolutamente, secondo me, fare training di tutti i tipi. Prima di tutto bisogna scegliere una strategia. Questa strategia può essere sicuramente l'uso di Scrum, di Agile, di Safe o di altre metodologie. Non importa, secondo me, quale, l'importante è che tutti siano allineati. Quindi non è pensabile che il team di sviluppo faccia Agile, ma il management continui a lavorare in modalità waterfall, ad esempio. Quindi tutti, a tutti i livelli, devono essere allineati sulle strategie. Nell'immagine che voi vedete sulla destra, praticamente è spiegato il flusso che sta utilizzando Microsoft, ad esempio, per sviluppare Azure DevOps. Quindi c'è il team di sviluppo che effettivamente lavora con sprint di 3 settimane, però leadership fa comunque con la stessa modalità la pianificazione più a lungo termine, che è quella di strategia fondamentalmente. E non solo questo, ma bisogna essere comunque autonomi. In più servono competenze tecniche, perché questo sta assumendo un ruolo sempre più importante. La figura non è più sviluppatore o IT, ma è sviluppatore e IT. Quindi servono queste due componenti, dopodiché da qui si può espandere questo universo all'infinito. Secondo me non si può prescindere, ad esempio, dalla security. Quindi chi si occupa di fare DevOps deve sapere anche, deve avere delle basi di security. Poi è chiaro, ci sono un sacco di tool, di strumenti che ci permettono di implementare queste pratiche. Non serve essere esperti di security, questo è poco ma sicuro, però bisogna conoscere di tutto un po', bisogna saper lavorare.
Beh, certo, questo è fondamentale, così come lo è anche la qualità, no? Da questo punto di vista bisogna certamente porre maggiore attenzione su questo aspetto.
Sì, all'atto pratico, se sviluppiamo il codice, dobbiamo applicare magari tecniche diverse per fare DevOps, perché rilasciamo più frequentemente, quindi ad esempio devo assicurarmi che il codice sia scritto in un certo modo, che sia resiliente in produzione, e se rilascio in fretta devo magari fare le feature flag, quindi devo rilasciare del codice che magari non è ancora finito e quindi lo disabilito, devo fare code review, quindi devo assicurarmi che qualcuno nel team controlli la qualità del mio codice. I test non possono essere fatti manualmente, devono avere ovviamente una certa garanzia sul fatto che i test che ho scritto siano di buona qualità e che quindi mi assicurino in un certo modo che tutto il codice funzioni anche nell'ambiente di produzione. Ma non finisce lì, perché chiaramente serve monitoring, ma non solo telemetria passiva, anche classici A/B testing, testing in production, fault injection, tutte tecniche che in realtà richiedono molto tempo. Alcune di queste cose le vedremo in una sessione più tardi su, sulla mia storia di DevOps. E, niente, tutto questo ovviamente parte dal mondo del cloud.
Sì, sì, il cloud è chiaramente stato un acceleratore di queste tecnologie, perché ha reso sicuramente più semplice, no, creare anche ambienti dove si potesse sperimentare. Da questo punto di vista, poi vedremo con alcune sessioni chiaramente specifiche su Docker, su AKS, su ACS, quindi con le varie implementazioni di Kubernetes per Azure e per AWS, come si possa raggiungere questi obiettivi in maniera più facile. Ma è chiaro che si può fare anche un premise, ecco, anzi probabilmente i container hanno avuto un'accelerazione anche e soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni containerizzate, non per forza nel cloud, ecco, è stato certamente un fattore molto importante, perché consente di tenere isolate queste applicazioni. Di fatto poi con Christian nella prossima sessione vedremo un po' questi aspetti e poi andremo a approfondire, come vi dicevo, con due sessioni su AKS e su ACS, quindi con l'offerta di Azure e di AWS in questo tema. Chiaramente alla base c'è Kubernetes, ma non solo, ecco, no?
Esattamente.
Prenderei due parole su Infrastructure as Code, che è sicuramente uno dei temi più in voga di questo momento storico, perché chiaramente, no, consente di semplificare e di tenere sotto sul controllo anche l'infrastruttura. E insomma, se vuoi dire qualcosina anche su questo aspetto prima che ci spostiamo velocemente sui prossimi.
Ma direi che in realtà approfondiremo tutti i dettagli nella sessione dedicata ad ARM versus Terraform, per vedere pro e contro di come funziona un sistema piuttosto che l'altro, ma l'importante è che capiamo che al crescere della complessità serve un sistema di versionamento, serve un sistema per fare il rollback o roll forward, non solo del mio software, ma anche dell'infrastruttura che tiene in piedi il mio software. E ovviamente il tutto va controllato con delle policy, che anche queste devono essere quindi scritte come codice, in modo tale che tutto il sistema sia sempre allineato end-to-end ogni singola volta.
Sì, questo è un aspetto importante anche con gli attacchi informatici che oggi ci sono, per poter facilmente anche rimettere in piedi le infrastrutture o spostarle, ed è un aspetto importante anche dell'essere indipendenti da cloud provider, se vogliamo. Io chiuderei con un paio di slide più motivazionali, no?
Sì,
E
assolutamente.
così poi diamo la parola a Christian che comincerà con le sessioni della giornata. Quindi Matteo, non so se vuoi aggiungere qualcosa per far venire voglia magari chi è ancora indeciso se dare un'occhiata a queste tecniche, a queste tecnologie, no?
Beh, innanzitutto invito tutti chiaramente a rimanere collegati perché durante la giornata approfondiremo un sacco di temi. Non voglio spaventare, ma DevOps non è solo un titolo, è un lavoro a tempo pieno. Ci sono ovviamente lavori dedicati a questo, che non è solo il DevOps Engineer, ma è anche il Lifecycle Reliability Engineer. Ci si occupa a tutto tondo di quella che è la tecnologia, quindi si lavora in modalità agile per la definizione dei processi, si fa job rotation nei team, si definiscono i processi, si calcolano le metriche, si parla di debito tecnico, si parla un po' di tutto. Più di tutto, DevOps è cultura, quindi c'è una bellissima citazione di uno dei manager di Netflix riguardo alla gestione, al management che bisogna fare. Ovviamente non serve controllare le persone. DevOps serve ed è fondamentale se l'infrastruttura cresce, quindi dovete fare un po' di pratica. In Netflix non c'è nessuno che conosce tutta l'infrastruttura che è governata, trovate un bellissimo grafico di quella che è l'infrastruttura effettiva di Netflix e vi lascio con quest'altra citazione sempre di Dave Hon, che è uno degli engineer di Netflix, che dice banalmente l'infrastruttura che loro gestiscono. Quindi più di un migliaio di production changes al giorno, 30 milioni di cache hit per second, 2 miliardi di time series query e una decina di DevOps engineer in azienda. Quindi è fondamentale, però non serve neanche una scienza, probabilmente, per cominciare.
Certo, quindi direi che con questo possiamo dare, come dire, il via alle sessioni di approfondimento con un paio di minuti di ritardo causati dal nostro piccolo problemino tecnico, per cui vai Christian, noi vi ringraziamo. Trovate sulla slide che segue i nostri riferimenti se volete seguirci su Twitter o mandarci delle mail. Il materiale sarà a brevissimo online. Buon divertimento con tutte le sessioni e insomma, se avete domande usate la chat oppure scriveteci via mail o via social. Buon divertimento e alla prossima.
Grazie a tutti.